Carissimi amici, ben ritrovati. Proseguiamo la nostra riflessione sul grande dogma della Santissima Trinità. Oggi ci concentriamo un pochino, almeno per dare una panoramica, su quelle che sono state le eresie trinitarie, soprattutto con i primi secoli della storia della Chiesa. Perché è importante questa riflessione? Perché e, diciamo così, nella provvidenza divina le eresie sono, come dire, concesse, diciamo così, da Dio. Dio le permette in qualche modo. Come sempre, Dio permette un male per trarne un bene maggiore. Ed effettivamente, guardando a ritroso nella storia della Chiesa, noi possiamo vedere come le grandi e piccole eresie e tutta la, diciamo, il tormento in qualche modo che hanno causato è servito sotto almeno due punti di vista. Il primo, chiaramente, per provare la fede delle persone, provarla nella loro fedeltà, nella loro adesione alla verità rivelata, a Dio. E secondariamente anche per promuovere un maggiore approfondimento delle verità di fede. Cioè, spesso le eresie sono state, come dire, uno spunto importante da un punto di vista storico per mettere in moto tutta una serie di risorse naturali e soprannaturali, con i quali con la Chiesa, attraverso delle persone ben precise, dei dottori, dei pontefici e quant'altro, ha potuto, meglio, guardare più in profondità la verità della fede e quindi saperla anche poi predicare, annunciare in modo più profondo, in modo più completo. È chiaro, non sto affermando che l'eresia genera la verità, questo è evidente, ma di fatto, quando avviene sempre così, no? Quando le verità di fede, piuttosto che le verità morali, vengono messe in discussione, ecco che si mette in moto tutto come dire, un meccanismo, si mettono in moto delle risorse, si mettono in moto delle persone concrete per cercare di, come dire, difendere, custodire, salvaguardare questa verità, e in questo modo questa verità viene approfondita, viene precisata e così viene poi tramandata. E noi oggi riceviamo il frutto di questo lavorio, che quando noi lo guardiamo come dire, a secoli di distanza ci sembra, come dire, la cosa più ovvia, più normale, no? Con questi eretici che sembravano delle persone un pochino naif, un pochino fuori di testa. Invece non è così. Sempre l'eresia in qualche modo ha invece un aspetto ben diverso, cioè si presenta come una qualche cosa di più ragionevole, di maggiormente come dire, maggiormente comprensibile, maggiormente più facile in qualche modo da cogliere, più conforme, almeno apparentemente, alla logica umana, al modo di essere degli uomini. Bene, allora veniamo un pochino a conoscere quelle che sono le eresie trinitarie e in particolare, principalmente, vediamo al cosiddetto, è una parola che dovrebbe subito farvi capire da che parte vuole tirare, è il monarchianesimo o monarchianismo. Monos. Che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una, come dire, una enfatizzazione, diciamo così, un eccesso di difesa, di preservazione dell'unità divina a discapito della Trinità delle persone e della distinzione delle tre persone divine. Dunque, questo, diciamo, sotto questo grande cappello, adesso vedremo che ci sono delle sfumature, delle posizioni un pochino diverse. Abbiamo il monarchianismo, monarchianesimo, seconda, cosiddetto dinamista o dinamico o ancora adozionista, potete trovarlo in tutte queste forme, con queste aggettivazioni diverse. Allora, in che cosa consiste? Allora, storicamente si ritiene un po' come il capostipite, diciamo così, di questa deviazione verticale, tale Teodoto, che lo si ritrova a predicare a Roma, proprio nella capitale dell'impero, nel periodo pontificato di Papa Vittore I, quindi siamo proprio allo scadere, alla fine del secondo secolo, tra il 190 e il 200 d.C. circa. Che cosa ha in sostanza questo tipo di impostazione? Lo capite un po' dall'aggettivazione, cioè adozionista, forse dinamista o dinamico aiuta un po' meno, ma adozionista dovrebbe aprire un pochino di più la prospettiva. E cioè, in sostanza, Gesù è, come dire, stato adottato dal Padre, al momento del battesimo, quando avete presente, no, la scena evangelica, quando si sente la voce del Padre, gli dice: tu sei mio figlio diletto o prediletto, in te mi sono compiaciuto. Questa scena viene letta come il momento di adozione, in qualche modo, della figura di Gesù. Allora, voi capite bene che questa è un'eresia cristologica, cioè che ha a che fare con Gesù Cristo, con la sua realtà, diciamo, che poi avremo modo di approfondire, no? Le due nature nell'unica persona, eccetera. Ma il riflesso è chiaramente trinitario, perché questo significa che nella Trinità non c'è propriamente un figlio coeterno, consustanziale al Padre, ma è in qualche modo un uomo adottato, assunto in un secondo momento. Quindi, da questo punto di vista, si parla anche in questo caso di un monarchianismo, cioè Dio è uno, non solo nella sua sostanza divina, ma anche proprio un'unica persona. E quello che si ritiene essere invece la seconda persona non è egli stesso Dio, non è la seconda persona della Santissima Trinità, è invece, come dire, una creatura adottata dall'unico Dio e dall'unica persona che è il Padre. Un altro filone invece è il cosiddetto monarchianismo, sempre all'interno del monarchianismo, cioè di questa enfatizzazione dell'unità divina a esclusione della Trinità, delle persone. Un altro corrente è il monarchianismo modale. Allora, il monarchianismo modale è un pochino più complesso, vede un pochino più, diciamo così, di attori, tra virgolette. E trova i suoi padri, in qualche modo, il padre più dottrinale, speculativo, in un vescovo di Smirne, Noeto, e diciamo il suo padre più operativo, ecco, diciamo così, un predicatore greco che era Prassea. Quindi Noeto e Prassea sono un po' la coppia originaria che dà vita a questa corrente ereticale. Ora, in che cosa consiste sostanzialmente questa eresia? Ci dice che qui il termine aiuta, modalismo o monarchia, scusate, monarchianismo modale, ci dice che le tre persone della Santissima Trinità in realtà non sono tre persone distinte, ma sono tre modi, o tre energie, o tre modalità in qualche modo, con cui l'unico Dio, che è un'unica persona, appare, si mostra. o per certi versi diviene, a seconda qui delle diverse correnti. Dunque vedete che questa eresia colpisce chiaramente al cuore la dottrina trinitaria, che invece afferma appunto le tre persone distinte, come realmente tre persone distinte, nell'unica sostanza divina. Qui invece abbiamo la negazione delle tre persone che diventano tre modi dell'unica, non solo sostanza divina, ma dell'unica persona divina. Il personaggio, diciamo, più conosciuto all'interno del modalismo o del monarchianismo modale è senza dubbio Sabellio, da cui viene anche la corrente del sabellianesimo, che altro non è appunto che un modalismo. E siamo sempre all'inizio del III secolo, e anche Sabellio predica a Roma un pochino, diciamo, più tardi rispetto alla figura di Teodoto che abbiamo visto prima, intorno al 215, e sostiene appunto questo che ci siamo detti. Allora, i papi hanno colpito queste eresie, in particolare il sabellianesimo. Abbiamo sotto Papa Leone Magno, Leone I, abbiamo la lettera Quam Laudabiliter, siamo nel 447, nel quale viene appunto colpita l'eresia modalista. Mi riferisco al Denzinger, al numero 284. E qui dice, nel primo capitolo, va bene, viene dimostrato quanto empia sia la concezione circa la divina Trinità di coloro che asseriscono che la persona e del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo sia unica e medesima, come se Dio ora venisse chiamato Padre, ora Figlio, ora Spirito Santo, cioè l'unica persona viene chiamata in tre modi diversi, ma non sono tre persone, perché sono questi tre nomi che gli vengono dati, corrispondono, diciamo così, ai modi della manifestazione dell'unica persona divina, secondo l'eresia modalista. E non sia uno colui che ha generato, un altro colui che è stato generato, un altro colui che è proceduto da ambedue, bensì la singolare unità sia da prendersi certo in tre vocaboli, ma non in tre persone. Vedete, ne la negazione delle tre persone. Essi hanno assunto questo genere di bestemmia dalla concezione di Sabellio, di cui abbiamo parlato, i cui discepoli giustamente vengono anche chiamati Patri Passiani. Qui introduciamo un concetto in più. Cosa vuol dire chi sono i Patri Passiani? Cosa vuol dire Patri Passiani? Da cui il Patri Passianismo. Ce lo spiega San Leone Magno, lo leggiamo e poi lo commentiamo. Poiché se il figlio è il medesimo che il padre, la croce del figlio è la passione del padre. E tutto quanto il figlio nella condizione del servo, obbedendo al padre, ha sostenuto, lo ha accolto completamente in sé il padre medesimo. Ciò è senza dubbio contrario alla fede cattolica, eccetera. Allora, in sostanza, se per i modalisti, se per Sabellio, Dio non è uno solo nella sua sostanza e nella sua natura, ma anche un'unica persona, mentre invece quelli che noi chiamiamo Padre, Figlio e Spirito Santo sono delle modalità. Allora è chiaro che chi è morto in croce, chi ha sofferto la passione, l'unica persona che è quella, diciamo così, del Padre. Ecco perché è patri passianismo, cioè il Padre che ha sofferto, non essendoci una distinzione tra la persona del padre e la persona del figlio. Quindi il monarchianismo, scusate, modale, il modalismo, viene anche chiamato patripassianismo per questa conseguenza che proviene dalle premesse che abbiamo detto. Quindi vedete come da questo punto di vista la Chiesa abbia condannato entrambe le posizioni. Abbiamo ancora sotto Papa Giovanni III, quindi siamo nel 561, abbiamo il primo sinodo di Braga, in Portogallo, dove si pronunciano alcuni anatemi proprio contro alcune eresie, tra cui quella sabelliana e di Prisciliano, che adesso vediamo. In particolare, il numero 451 del Denzinger si dice: se qualcuno non professa che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, tre persone, sono di una sola sostanza e forza e potere, come insegna la Chiesa Cattolica e Apostolica, ma dice essere un'unica persona e solitaria, così che lo stesso sia il Padre che il Figlio, lo stesso essere anche lo Spirito Paraclito, come dissero Sabellio e Prisciliano, sia anatema. Di nuovo vedete che viene colpita l'indistinzione delle tre persone, l'affermazione in sostanza non dell'unità di Dio, che chiaramente anche noi affermiamo, ma dell'unità delle persone, della persona, un'unica persona, anziché una trinità delle persone distinte tra loro proprio per la relazione, come abbiamo detto domenica scorsa. Ancora molto più tardi, nel Concilio di Firenze, la famosa bolla cantate domino, di cui abbiamo già parlato, prende di mira di nuovo e condanna l'eresia modalista e dice: condanna quindi Sabellio, che confonde le persone e elimina completamente la distinzione reale delle stesse. E poi, tenete presente, condanna gli Ariani, gli Eunomiani, i Macedoniani, secondo i quali solo il Padre è vero Dio, collocando il Figlio e lo Spirito Santo nell'ordine delle creature. Condanna anche chiunque altro introduca gradi o diseguaglianze nella Trinità. Allora, questi testi adesso ci aiutano a introdurre altre eresie, cioè vediamo un attimo la figura di Prisciliano e poi questa condanna per chi introduce gradi o diseguaglianze nella Trinità, che è un altro filone ereticale all'interno delle eresie trinitarie. Dunque, cominciamo con Prisciliano, ci troviamo nella seconda metà del IV secolo. Al 345-385, la vita di Prisciliano, che si conclude con una condanna a morte nel 385, appunto. E Prisciliano recupera in qualche modo, adotta sostanzialmente la posizione modalista di Sabellio, dunque non tre persone, ma un'unica persona, che si manifesta, diciamo così, in tre modi che noi chiamiamo Padre, Figlio e Spirito Santo. Prisciliano, diciamo, inserisce questa posizione sostanzialmente modalista in un mix di manicheismo e docetismo. Cosa vuol dire? Vuol dire che Prisciliano in qualche modo adottava anche delle posizioni manichee, cioè una dualità sostanziale tra un Dio buono e, diciamo, un'entità malvagia, dove questo appunto Dio buono era un unico Dio e un'unica persona, e poi di docetismo, che abbiamo già visto, le eresie trinitarie e cristologiche spesso si richiamano, cioè che in sostanza, ecco, il Figlio, cioè Gesù Cristo, non è realmente Dio, in quanto appunto non può essere introdotta nella visione modalista una seconda persona, perché c'è un'unica persona divina. E dunque il Figlio non è propriamente Dio. Vediamo adesso invece, questo, vi dicevo, no, in questo accenno della bolla cantate domini del Concilio di Firenze, si introduceva questa espressione, cioè una condanna per chiunque introduca gradi o diseguaglianze nella Trinità. Dunque, non solo la Chiesa, la dottrina cattolica condanna coloro che negano le tre persone, ma condanna anche coloro che in queste tre persone introducono dei come dire, dei gradi diversi o delle disuguaglianze, dove invece la dottrina cattolica afferma la distinzione delle persone, non la disuguaglianza. Importante, vedete, dietro i termini si nasconde tutto un mondo, una realtà. I termini sono importanti non così per esibire cultura e erudizione, ma perché un termine indica, esprime e si riferisce a una realtà diversa. Dunque, qui prendiamo di mira il cosiddetto subordinazionismo. In qualche modo la parola aiuta a capire. Il subordinazionismo ha conosciuto, diciamo, due direzioni. Quella principale riguarda il figlio, cioè in relazione al figlio. Il figlio che viene considerato come partecipante alla natura divina del padre, ma a lui in qualche modo subordinato. La dottrina cattolica non parla di una subordinazione del figlio al padre, attenzione. Parla di una generazione del figlio dal padre, ma una generazione eterna. Quindi, vi ricordate quando abbiamo parlato del simbolo quicunque vult, attribuito a Sant'Atanasio? Eterno il padre, eterno il figlio, eterno lo Spirito Santo. Signore il padre, signore il figlio, signore lo Spirito Santo, onnipotente il padre, onnipotente il figlio, eccetera, eccetera. Non c'è un subordine. C'è una relazione diversa. Il padre genera, il figlio è generato, ma non c'è appunto una relazione di subordinazione. Allora, qui, diciamo, la forma storica che vedremo poi quando parleremo, ci occuperemo del figlio e dell'incarnazione in particolare, una forma storica che ha avuto un'enorme diffusione è stata quella dell'arianesimo. Per l'arianesimo il verbo, il figlio, è inferiore al padre. Ed è inferiore al padre in quanto, attenzione, viene generato, creato, diciamo così, adesso cerco di spiegare, non come qualsiasi altra creatura, ma prima dei tempi. Dunque si pone, diciamo, in una situazione intermedia tra la creatura vera e propria e la divinità increata, con una sorta di generazione che non è la generazione come l'abbiamo intesa spiegando il dogma cattolico, ma una generazione subordinata. Il padre è più grande e genera un figlio con il quale condivide in qualche modo la sua natura divina, ma è subordinato a lui. Non ha quella perfetta uguaglianza nella divinità di cui abbiamo parlato. Dunque, vedete che qui c'è un filone che è al contempo un'eresia trinitaria e cristologica. Chiaramente, quando si interessa, quando riguarda la seconda persona, i due aspetti sono chiaramente connessi. Un altro filone invece riguarda la terza persona. E qui abbiamo il cosiddetto macedonianesimo o anche pneumatomachi, scusate, pneumatomachi, cioè è un analogo di quello che abbiamo detto adesso rispetto allo Spirito Santo, cioè lo Spirito Santo è in qualche modo come il figlio, è creatura, una creatura però superiore, prima della creazione dei tempi del Padre, così lo Spirito Santo lo è del Figlio. Dunque vedete che c'è una, nella Trinità c'è una subordinazione del Figlio rispetto al Padre, dello Spirito Santo rispetto al Figlio, ma questa è la negazione della dottrina cattolica, dell'insegnamento della fede, che ci dice che non c'è una subordinazione, perché l'unica divinità fa sì che non ci possa essere chiaramente un maggiore, un minore, un prima e un dopo, ma c'è invece una comunione di tre persone distinte per le loro relazioni, ma assolutamente, diciamo così, paritarie, ecco, nella divinità, un unico Dio. Dunque, vedete, ecco, anche queste, sia quella ariana sia quella macedoniana, sono due eresie, una più cristologica, l'altra che riguarda lo Spirito Santo, ne parleremo quando ci focalizzeremo sul Figlio e sullo Spirito Santo, ma che già dobbiamo anticipare perché hanno chiaramente una ricaduta trinitaria nella concezione della Santissima Trinità. Un filone invece più tardivo, tipicamente diciamo così medievale, è il triteismo. Ora, il triteismo è storicamente fatto risalire come inaugurazione, diciamo così, da Giovanni Filopono. Siamo intorno al 550 circa, quindi vedete siamo a metà del VI secolo più avanti. Ed è un po' il capostipite dei vari triteisti che pure presentano in forme molto diverse, non ci mettiamo a trattare di tutte le eresie medievali e triteiste, ma ci interessa il concetto di fondo. E cioè c'è anche qui un'equivocazione, un'identificazione tra la natura e la persona, ma nel senso di questa volta, se nel caso del monarchianismo questa confusione è data, come dire, con un'enfasi chiaramente spostata sull'unità della sostanza divina a discapito delle tre persone, qui è a discapito invece dell'unità divina in favore della Trinità delle persone, che diventa però di fatto una trinità di divinità. Cioè, in sostanza, la natura divina, l'unica natura divina, come viene intesa dai triteisti, non come un'unica sostanza, ma come la condivisione da parte di tre persone di una natura, un po' come, per capirci, per noi uomini. Noi uomini abbiamo la stessa natura, se no non saremmo uomini, ma non abbiamo la stessa, non condividiamo la stessa sostanza. Io sono una sostanza individua, io, un'altra sostanza che condivide la stessa natura umana, d'accordo? L'essenza dell'umanità. Ecco, questo viene trasferito in sostanza alla divinità. La divinità è come se fossero tre, anziché tre uomini, tre dei, che però hanno un'unità che a seconda dei vari attori diventa un'unità morale, ma non un'unità numerica. Cerco di spiegare, di semplificare molto. Per l'insegnamento cattolico, quando parliamo degli uomini, se io ho un uomo, un altro uomo, un altro uomo, io ho tre uomini. Sono tutti e tre di natura umana, ma sono tre individui diversi, quindi ho tre uomini. Quando parlo di Dio, questo è il mistero della Trinità, se io ho una persona divina, un'altra persona divina, un'altra persona divina, non ho tre dei, ho un unico Dio. Quindi in questo senso c'è anche un'unità numerica, cioè in Dio non funziona, diciamo così, la matematica, cioè uno più uno più uno, in Dio fa uno, negli uomini fa tre e nelle altre creature fa tre, ecco, per capirci un pochino. Dunque, nel triteismo abbiamo questa, come dire, sbagliata concezione della diversità delle persone nella relazione, ma non nella sostanza. Non abbiamo tre sostanze divine, ma un'unica sostanza divina, dunque un unico Dio. Bene, forse mi ho fatto un po' girare la testa, ma è importante capire queste cose, innanzitutto perché ci trasmette la grande attenzione, la grande meticolosità che la Chiesa ha sempre avuto nei secoli per comprendere il mistero di Dio, le verità della fede e trasmetterle nella loro integrità, nella loro purezza, senza, come dire, decadere, senza contaminare. È una logica che appunto noi, ve l'ho detto tante volte, ma è importante ribadirlo, a noi suona tanto strana, nel senso che per noi queste sono cose accademiche, l'importante poi è, come dire, amarsi gli uni gli altri. Non funziona così, c'è una retta fede, una ortodossia che deve essere creduta, che deve essere custodita, che deve essere trasmessa con fedeltà, che è fondamentale per la nostra adesione a Dio, per la nostra salvezza. Questo è importante tenerlo. Ed è altresì importante conoscere, per quanto ci è dato, evidentemente è un mistero inesauribile quello della Santissima Trinità, ma conoscere questo mistero perché è quello a cui saremo introdotti per tutta l'eternità. Dunque, si deve creare tra la verità eterna a cui noi siamo chiamati e la conoscenza di qua giù, che è una conoscenza tramite la fede, non tramite la luce della beatitudine ancora, ma tramite il lumen fidei, la luce della fede, non ci possono essere due cose completamente diverse, in contrasto, in contraddizione tra loro. Ma una è una forma incipiente ma vera, l'altra è una forma altrettanto vera ma piena, piena, almeno per quanto riguarda l'uomo che riceve questo lumen gloriae, questo lume della beatitudine. Bene, io mi fermo qui e la prossima volta proseguiamo con il commento al credo.